10 e 28, siete sempre in ascolto dei 105.25 su Radio Blackout. Adesso andiamo a metterci in collegamento con la nostra terza diretta della mattinata. Adesso andiamo a parlare invece di Siria. Ci mettiamo appunto in collegamento da Damasco. Come sappiamo, negli ultimi giorni a Sueida si è arrivati di recente a un cessato il fuoco dopo giorni di scontri tra le forze dell'autoproclamata autorità nazionale, tra questa e i gruppi armati locali a maggioranza drusa. Sappiamo bene come in questi giorni, dal 13 luglio, ci sono stati scontri che hanno causato fino a 350 morti tra beduini sunniti e combattenti drusi. Sappiamo come il governo siriano, guidato dall'autoproclamato presidente al-Shaa, ha schierato l'esercito per ristabilire l'ordine, ma in realtà è stato accusato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani di schierarsi contro i drusi. A tutto questo è seguito l'ingresso in campo di Israele, si parla di 150 raid aerei che sono andati a colpire più di 27 obiettivi tra Dara e Damasco, incluso il palazzo presidenziale, e adesso si parla invece di un cessate il fuoco. Ne andiamo a parlare con Marco Magnano, giornalista di sede a Damasco, a cui andiamo a chiedere in primo luogo appunto se arriva un cessate il fuoco imposto dai fatti sul campo, se arriva un cessate il fuoco che a detta di alcuni anche traballante, chi sono stati i veri mediatori tra i drusi e l'autoproclamato governo siriano e propulsori di questa trattativa?
Questa è un'ottima domanda. In realtà partiamo dandovi una notizia, ovvero il fatto che questo cessate il fuoco non sta già più reggendo. Da ieri sera, da questa notte, sono ricominciati gli scontri tra le tribù, che per semplicità diciamo beduine, ma in realtà sono anche lì una coalizione molto informale di gruppi tribali sunniti e appunto le forze druse all'interno della città di Sueida. Quindi siamo già di nuovo a una nuova fase di riscaldamento della situazione. E infatti, proprio mentre stiamo parlando, l'esercito siriano si sta di nuovo schierando verso Sueida, scatenando di nuovo la reazione indignata da parte di Israele. Ecco, poi sicuramente andiamo in cronaca, ma a proposito della vostra domanda su chi ha mediato, non è così facile dirlo, nel senso che al tavolo virtuale, diciamo, erano sedute alcune delle autorità druse di Sueida, non tutte, perché alcune si sono rifiutate di trattare, dicendo questa è una situazione che riguarda la nostra sopravvivenza, e le immagini che arrivano da Sueida dell'ingresso delle truppe regolari siriane ne è effettivamente una testimonianza, ma dall'altra ci sono due attori che sono stati solo nominati, che sono da un lato naturalmente Israele e in terzo luogo gli Stati Uniti. Stati Uniti che hanno tenuto in questo caso una posizione particolarmente ambigua, perché sono un alleato ovviamente di ferro di Israele, di cui sostengono il progetto coloniale in tutto e per tutto. L'abbiamo visto, lo stiamo vedendo a Gaza, l'abbiamo visto in Libano, lo vediamo comunque anche in relazione alla Siria, ma dall'altra parte il governo siriano è estremamente amichevole tanto verso Israele quanto verso gli Stati Uniti, e questa è un po' la novità nell'equazione regionale. Sin da dicembre l'autoproclamato presidente Ahmad al-Shaa ha sempre detto: noi non vogliamo assolutamente avere brutti rapporti con Israele, non vogliamo un conflitto, vogliamo normalizzare i rapporti. Lui non ha utilizzato normalizzare, lui ha detto vogliamo la pace, ma di fatto poi, viste anche le trattative che in parallelo si svolgono a Baku in Azerbaijan, proprio tra Siria e Israele, è chiaro che il concetto di normalizzazione è quello dominante. Il punto però è che tanto da una parte, tanto dal lato siriano quanto dal lato israeliano, la questione drusa viene utilizzata come un grande espediente per imporre con la forza la propria agenda politica, e su questo le due realtà sono abbastanza inconciliabili. C'è ancora da aggiungere un punto: Mohammad al-Shaa aveva dichiarato nella notte tra martedì e mercoledì e giovedì, ovvero quando è stato stipulato questo cessate il fuoco già di fatto fallito, che l'obiettivo numero uno era evitare una guerra con Israele. Ora, questa formulazione fa immaginare una qualche tipo di simmetria tra le forze in campo. Bisogna dire che non è assolutamente vero. La Siria in questo momento ha un esercito che è una coalizione di milizie e niente di più, a cui è stata data una divisa, ma di fatto seguono ancora gli ordini dei vari capi bastone delle milizie, e soprattutto ha armi pesanti pressoché inesistenti. Ora, è difficile stimare il numero di carri armati, ma probabilmente sono, anzi sicuramente sono meno di 10 in tutto il paese. Le forze aeree sono realisticamente 2 o 3 elicotteri e un numero imprecisato di droni, e le forze navali sono realisticamente 1 o 2 navi. Quindi stiamo parlando veramente di forze ridotte al lumicino dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, e che non avrebbero nessuna possibilità da un punto di vista strettamente militare in caso di una azione più pesante da parte di Israele. Quindi certo, la mediazione e lo scendere a primi consigli è anche dato proprio dalle forze sul terreno.
Ecco, come tu hai esposto perfettamente, la popolazione drusa in questo momento si trova al centro di un processo di strumentalizzazione geopolitica, sia da un lato che dall'altro, se chiaramente magari su questo ci torneremo più tardi, c'è una dimensione interna al territorio siriano legata all'avvento appunto di questo nuovo governo di autoproclamato di al-Shaarah, e dall'altro lato invece abbiamo uno stato colonialista israeliano che tramite questa, diciamo, campagna militare mette in campo ben altro, come dicevi tu, ben oltre rispetto al voler difendere i drusi, ma molto di più. Si parla di una dislocazione di militari verso le alture del Golan, c'è un presidente statunitense, Trump, che inizia a parlare, cosa che si sta facendo negli ultimi mesi da molto, degli accordi di Abramo, di un'estensione degli accordi di Abramo. Nel centro di tutto questo c'è il famoso appunto corridoio iracheno. Cosa ci puoi dire rispetto alle mire espansionistiche di Israele e come le sta mettendo in campo?
Israele è uno degli attori, diciamo, colonialisti in questo momento sul territorio siriano, un territorio siriano che un collega molto più noto, ovvero Lorenzo Trombetta, ha definito proprio un laboratorio di spartizioni. Questa è la definizione che ha dato in un articolo sul Manifesto uscito proprio questa mattina, ed è effettivamente una definizione molto adatta al contesto, perché da un lato abbiamo Israele con il suo piano coloniale più o meno legato all'espansione dei confini dello Stato di Israele, dico più o meno perché l'idea è di espansionista a vario titolo, ma non possiamo dimenticare anche ovviamente la Turchia a nord, che è stato il grande sponsor di questo cambio di regime a dicembre, e che comunque ha interessi molto forti ancora una volta proprio sulle risorse del territorio siriano, oltre che nell'imporre una propria agenda politica, tra le altre cose anti-curda. E in mezzo a tutto questo abbiamo naturalmente gli Stati Uniti, che stanno fiutando 2 cose. Da un lato l'opportunità di disimpegno militare in un territorio, ma questo ovviamente cozza con la definizione poi che Donald Trump dà di se stesso di uomo di pace, cioè non c'è niente di pace né disimpegno rispetto a questo scenario, ma c'è principalmente il ricollocarsi militarmente e anche chiaramente non perdere consenso interno schierando comunque ulteriormente i soldati. Ma anche qui c'è un interesse anche per la posizione geografica della Siria. Siria che è uno dei potenziali corridoi e punto di divisione rispetto al grande nemico, ovvero all'Iran, che si ritrova in questo momento estremamente isolato da un punto di vista geografico e logistico. Ma tornando a Israele, ci sono, come dicevo, almeno 2 livelli, o 3 se vogliamo, di colonialismo rispetto alla Siria. Il primo è un colonialismo diretto, ed è quello che dal 1967 ha visto occupare le alture del Golan, annesse unilateralmente da Israele nel territorio israeliano nel 1981 e riconosciute come parte del territorio di Israele nel 2019 dal presidente statunitense Donald Trump durante il suo primo mandato. Questo è un livello. Ce n'è un secondo, che è la cassa di espansione israeliana, ovvero quella parte di governatorato di Neitra, quindi tutta l'area che confina con il Golan, che è stato occupato in territorio siriano da Israele tra il dicembre 2024 e il gennaio 2025. Questo è uno spazio che porta a due elementi di controllo fondamentali e quindi dubito fortemente che verrà poi ceduto a un certo punto. Da un lato abbiamo, che guardiamo a nord di questa nuova area di espansione, abbiamo il Monte Hermon, ovvero una delle montagne più strategiche del territorio perché si trova a 20 km da Damasco, che la domina dall'alto, e si trova in linea visiva di contatto con Beirut e quindi è un punto fondamentale da cui avere intelligence militare e non a caso infatti sono in corso lavori di consolidamento delle posizioni israeliane in questo territorio che di nuovo per diritto internazionale spetta alla Siria, ma sappiamo che il diritto internazionale per Israele non conta assolutamente nulla. L'altro punto nell'estremo opposto di quest'area di espansione è il punto di contatto con l'altura del Golan da cui passa una grande fornitura idrica per la Siria. E questo è anche un altro strumento di controllo. Chiudere i rubinetti dell'acqua a un paese che è in permanente crisi idrica significa far sì che si possa avere una grande manleva dal punto di vista proprio politico. La terza fascia di espansione, ma in questo caso forse non direttamente territoriale, è tutto questo sud, composto dai governatorati di Daraa e Suwaid, e qui appunto arriviamo al grande nodo della questione, in cui Israele sta utilizzando i drusi per dire noi vogliamo difendere loro e quindi di conseguenza l'esercito non può essere dichiarato. Il vero grande punto è proprio quello invece di avere un'area di libero movimento per le truppe israeliane, in modo più o meno ufficiale e invece più o meno coperto, in cui non trovare nemmeno la resistenza. Quindi avere questo spazio di azione da giocare al proprio piacimento. Non vedo, onestamente, nonostante i segnali siano in questo senso, un'intenzione reale di annettersi questi territori. È molto più realistico invece considerare le parole pronunciate ad aprile, quindi durante l'altra grande crisi tra il governo centrale siriano e i drusi, pronunciate dal ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, neofascista, estremista di destra, della destra colonica più dura e più violenta, che aveva detto noi continueremo ad attaccare la Siria, o continueremo comunque a tenere gli occhi sulla Siria, perché non avremo ottenuto il nostro obiettivo, cioè una Siria divisa in quanto? Beh, tre o quattro entità statali differenti. Oggi tutto questo non sembra proprio dietro l'angolo, ma è comunque un elemento da tenere sotto grande attenzione, che potrebbe avere una Siria del nord con controllo turco, una Siria nord-orientale che per Israele potrebbe tranquillamente essere sotto controllo curdo, non c'è un particolare conflitto tra le due entità, e poi invece questa Siria meridionale praticamente protettorato occidentale. Questo sarebbe lo scenario ideale. Non so quanto però appunto possa portare a un'occupazione territoriale vera e propria.
Ecco, come introducevi in quest'ultima parte della tua risposta, c'è una come dire un dominio della pratica dividi et impera all'interno del territorio siriano che viene messo in pratica in primis da Israele, che come dicevi bene ha tutto l'interesse a mantenere tutte le minoranze, le numerose minoranze etniche che attraversano il territorio separate per non creare appunto una presenza unita e comunitaria. Però c'è anche una autorità nazionale neoinsediata che comunque presenta l'interesse a questo Stato di come dire, portare avanti dei massacri come in primavera ci furono quelli di 1500 cittadini di fede alawita lungo la costa siriana e adesso i drusi come sempre avevano temuto la stessa sorte, mi perdono per il gioco di parole, adesso vanno incontro a un primo massacro. C'è chi l'ha inteso, oggi l'ho letto Trombetta nell'articolo che citavi tu, lo intendeva come già un monito per i curdi. Come si prospetta la campagna politica di appunto l'autoproclamato presidente al-Shara rispetto alle minoranze siriane, anche rispetto a un neonato, c'è stato il fuoco permanente di una componente politica forte, quella del nord-est della Siria rispetto alla Turchia?
Beh, partiamo dall'agenda politica di questo governo. Ricorderete sicuramente che quando cadde il regime di Bashar al-Assad e quindi si insediò Haftar al-Sharaa, la sua prima dichiarazione, le sue prime dichiarazioni erano state basta con il settarismo, noi vogliamo una nuova Siria che sia adatta per tutti i siriani. Ecco, di quella frase non è rimasto praticamente niente. perché il settarismo è più forte che mai, semplicemente viene utilizzato dal potere centrale in forma opposta. Certo, il precedente governo di Bashar al-Assad si era posto come il direttore delle minoranze, se vogliamo anche un po' a scapito della maggioranza sunnita, ma era una difesa delle minoranze estremamente speciale, proprio per raccontarsi anche in un modo diverso da altre leadership sul territorio, penso a quella di Al-Qaeda, penso a quella del Daesh e simili. Oggi invece, in modo molto meno dichiarato, ma è chiaro che l'agenda politica di questo governo serve invece la grande maggioranza sunnita nel paese. Lo fa però completamente a scapito delle varie minoranze, e anzi, qui è un po' sta un dubbio naturalmente, lasciando mano libera alle milizie, anche le frange più estreme delle proprie milizie, tutte integrate nell'esercito siriano, contro qualunque tipo di minoranza, per il semplice fatto di essere minoranza. Ora, quanto questo lasciare mano libera sia volontario o sia invece un segno di debolezza, ecco, su questo sospendiamo il giudizio, perché è molto difficile capirlo. C'è una, diciamo, c'è un grosso scollamento tra le dichiarazioni politiche di al-Sharaa quando incontra leader occidentali e invece quello che succede sul campo. I leader occidentali, in generale i governi occidentali, hanno deciso di fidarsi completamente di al-Sharaa e di lasciargli più o meno fare internamente tutto quello che vuole in cambio della promessa di riprendersi tutti i rifugiati che dal 2011-2012 sono arrivati in Europa. È un calcolo molto cinico, di cui ovviamente facciamo parte, ma insomma non ci si stupisce più di tanto del cinismo europeo in questa regione. Per quanto riguarda però la componente curda, c'è da segnalare una discontinuità rispetto ad altre realtà del territorio, perché mentre gli alawiti, i drusi, ma anche per quanto non siamo stati direttamente colpiti, però anche le varie componenti cristiane della società sono molto piccole e anche poco armate. Allora, i drusi sono un po' più armati, ma comunque non hanno a disposizione mezzi significativi. I curdi, dal punto di vista militare, in questo momento sono una realtà molto forte, e lo si è visto comunque anche negli scontri lungo la diga di Tishrin, nell'estremo nord del paese, quando le forze di Jaish al-Watan, ovvero le forze palesemente marionette turche nel nord, avevano cercato di prendersi la diga e non si è mai arrivati a un punto di rottura, quindi si è poi arrivati a questo cessate il fuoco permanente. Cessate il fuoco lo definirei più che altro precario e fragile, più che permanente, nonostante questa sia la formulazione, e lo stiamo vedendo anche dal fatto che le forze curde stanno rinforzando di nuovo le loro posizioni a est dell'Eufrate, le stanno fortificando, hanno disposto forze armate proprio lungo il fiume Eufrate dalla parte opposta rispetto alla città di Deir ez-Zor. C'è quindi molta preoccupazione che qualcosa possa succedere anche nei confronti dei curdi. La garanzia in questo momento è che l'esercito siriano non ha i mezzi per compiere un'azione militare risolutiva. Certo però che c'è sempre il fratello maggiore, ovvero la Turchia, che invece potrebbe dare una forte mano. Con buona pace delle dichiarazioni di Erdogan, che vuole soltanto la pace per una Turchia prospera, per una Siria prospera, ma sappiamo che a nessun governo al mondo, e mi dispiace dirlo, interessa qualcosa della Siria. E questo abbiamo purtroppo capito benissimo, sia durante la guerra civile, sia in questi sette mesi di nuovo governo, di nuovo regime, che in realtà sono semplicemente un nuovo capitolo di questa lunghissima guerra civile.
Io ti ringrazio moltissimo per il tuo prezioso contributo, visto, come dicevamo bene a inizio intervista, il cessate il fuoco che è già andato in fumo. Ti rilancio verso possibili altri momenti in cui potremo sentirci, e intanto ti auguro una buona mattinata.
Con piacere e grazie per l'invito.